Dunque sì, sicuramente sono in controtendenza, nel senso l'approccio che hanno seguito gli americani e l'Occidente nei confronti dello Stato islamico è stato un approccio sbagliato, perché ripropone delle tematiche che sono tematiche di Al-Qaeda e anche dei talebani. Qui invece non ci troviamo assolutamente di fronte a un'organizzazione che vuole tornare al VII secolo in tutti i sensi, ci troviamo invece di fronte a un'organizzazione che si è trasformata in uno Stato, che sicuramente è il Califfato, e che quindi propone la versione del XXI secolo del Califfato del VII secolo. E questo secondo me è molto importante, perché dimostra anche una sensibilità nei confronti dei cambiamenti avvenuti in tutti questi secoli, ma soprattutto una sensibilità nei confronti della modernità richiesta per poter costruire sulla base di attività terroriste ed anche attraverso una guerra di conquista che può essere considerata una guerra con modalità molto premoderne, e quindi combattimenti di trincea, combattimenti anche porta a porta, però di proporre, diciamo, una versione moderna di uno Stato, e questo Stato è uno Stato, secondo me, che cerca anche il consenso all'interno del territorio conquistato. Ecco perché abbiamo una divisione importante tra la parte militare e la parte invece amministrativa, burocratica, e un'attenzione particolare nei confronti delle esigenze degli abitanti intrappolati in questo nuovo Stato, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture basilari come l'acqua, l'elettricità, ma anche l'instaurazione di accordi economici, quindi joint venture, tra i capi di tribù sunniti di queste regioni e lo Stato islamico per la gestione delle risorse importanti, strategiche, conquistate da questo Stato, e in particolare parliamo dell'acqua, parliamo del petrolio ed anche parliamo delle derrate agricole. Ecco, tutto questo ci viene presentato in questo libro con una narrativa che è una narrativa decisamente diversa da quella che abbiamo fino adesso letto nei giornali oppure ascoltato nelle dichiarazioni dei vari leader politici occidentali. Io ho cercato di fare questo studio sulla base di un archivio che chiaramente io ho, perché io ho scritto un libro nel 2005 su Al-Zarqawi, che è, diciamo, la genesis in un certo senso di quello che sta succedendo oggi, perché il ceppo originario dello Stato islamico è proprio Tuareg al-Jihad, che era l'organizzazione creata da al-Zarqawi nel 2003. Infatti lo stesso al-Baghdadi ne faceva parte, quindi il nuovo califfo faceva parte di questa organizzazione. Quindi è stato abbastanza semplice per me riuscire a mettere insieme, diciamo, questa narrativa, perché avevo tutti quanti i dati. E è interessante che me ne sono accorta prima io dello Stato islamico che gli Stati Uniti, insomma, perché il libro sì, è stato scritto velocemente, però il libro è iniziato prima di giugno del 2014.
Sì, allo stesso tempo mi sembra, Loretta, che lei desse una lettura oltre che di modernità, di singolare avvedutezza nel leggere quella che è la situazione geopolitica internazionale e medio orientale in particolare, e questo è testimoniato anche dal fatto di concepirsi come un'entità sovranazionale, sì Stato ma non nazione.
Sì, dunque, questo è un discorso abbastanza complesso, perché in realtà il califfo si pone al di sopra di qualsiasi governo, qualsiasi monarchia nel mondo musulmano, cioè insomma, il califfo è l'autorità massima, un po' come dire, non so, il Papa è l'autorità massima per i cattolici, e poi insomma, ovviamente i vescovi sono al di sotto, i cardinali sono al di sotto del Papa. Ecco, un po', diciamo, dato che l'aspetto religioso e l'aspetto temporale nell'Islam non sono stati divisi, quindi nel califfato erano fusi, è chiaro che la dichiarazione del califfato e l'esistenza di un califfo minaccia l'autorità politica di qualsiasi monarca o di qualsiasi leader musulmano, chiaramente sunnita, perché qui parliamo del ceppo sunnita. Quindi da quel punto di vista un paese come l'Arabia Saudita, quindi la casa di Saud, si trova improvvisamente spiazzata. Questo non significa che lo Stato islamico voglia invadere l'Arabia Saudita domani, però dal punto di vista, diciamo, teorico, fino al giorno in cui è stato dichiarato il califfato, il punto di riferimento del mondo sunnita era la casa Saud, diciamo, era l'Arabia Saudita, dove si trova appunto Mecca e Medina, dove ci sono appunto le città sante, via dicendo. Adesso la situazione è cambiata. Questo è uno scombussolamento ulteriore, direi, politico di tutta quanta l'area.
Però è anche interessante che quando si rivolgono all'area medio orientale, in realtà sia, come dice lei, cioè un messaggio rivolto ai sunniti, ma quando si rivolgono ad Occidente, quando si rivolgono ai musulmani sparpagliati per il mondo, il messaggio diventa più genericamente un messaggio rivolto ai musulmani, o mi sbaglio?
Ma sì, dunque è molto interessante analizzare la narrativa che loro usano per i vari gruppi. Allora, un elemento fondamentale è la grande conoscenza, profonda conoscenza della scienza della comunicazione, e nello stesso tempo anche la profonda conoscenza della psicologia degli individui ai quali, diciamo, la comunicazione è diretta. Quindi qui abbiamo una distinzione netta tra i messaggi che vengono inviati all'Occidente e i messaggi che vengono inviati ai musulmani, in particolare ai musulmani residenti in Occidente. È molto sofisticato, secondo me, questa distinzione. Allora, nel caso dell'Occidente, sicuramente la loro è una strategia basata sulla politica della paura, perché la politica della paura in realtà funziona benissimo per noi, tant'è che siamo andati in Iraq nel 2003 sulla base della politica della paura, cioè ci hanno terrorizzato raccontandoci una storia, una serie di storie non vere, e alla fine l'opinione pubblica ha appoggiato la decisione di invadere l'Iraq. Ecco, loro hanno analizzato questo comportamento e quindi inviano questi messaggi cruenti, questi video sconvolgenti delle decapitazioni proprio per terrorizzarci. Chiaramente nel momento in cui noi veniamo terrorizzati il pericolo aumenta, nel senso nell'immaginario collettivo dell'occidentale il potere dello Stato islamico è maggiore di quello che in realtà è. Perché? Perché la paura fa questo. Diverso il messaggio che invece mandano al mondo musulmano, in particolare al mondo musulmano occidentale, è un messaggio positivo, è un messaggio di uno Stato che è il loro Stato, che è uno Stato che si sta costituendo, che è uno Stato che si prende cura della propria popolazione e quindi tutta quanta la politica sociale, dei lavori pubblici, eccetera, e c'è l'invito a partecipare alla costruzione di questo Stato, quindi a implementare quella che è l'utopia sunnita, musulmana, che da secoli viene sognata e mai realizzata. Ed è un messaggio molto molto seducente, quindi da quel punto di vista direi che loro sono molto molto più abili di noi nella gestione della propaganda. La nostra è una propaganda ancora molto molto, diciamo, spicciola, la loro invece è una propaganda molto molto sofisticata,
più globalizzata. Un ascoltatore ci chiede: in questa partita qual è il ruolo dei tradizionali nemici dei Saud, ossia il Qatar?
Ma è una domanda molto interessante, perché in realtà sia il Qatar che la casa di Saud, cioè la casa di Saud, l'Arabia Saudita, hanno finanziato inizialmente questo Stato islamico che era un gruppo armato, si chiamava Stato islamico in Iraq ai tempi del 2011, e quindi in un certo senso stavano tutti e due dalla stessa parte. E questa è un'altra situazione molto complessa che cioè, esce fuori dal libro. Questa guerra per procura in Siria ha messo forze tradizionalmente ostili dalla stessa parte, e questo vale anche per noi oggi, cioè nel senso gli Stati Uniti in realtà bombardano lo Stato Islamico, che è il nemico di Assad, e quindi in un certo senso fanno il gioco di Assad. Gli Stati Uniti bombardano lo Stato Islamico, che è anche nemico dell'Iran, e quindi ci troviamo anche lì in una situazione surreale. Ecco, queste sono le realtà che lo Stato Islamico ha sfruttato a proprio vantaggio, in realtà assolutamente inconcepibili 10 anni fa, che però fanno parte di questo nuovo mondo, che è un mondo multipolare, non più bipolare come appunto era il mondo della guerra fredda, dove è molto difficile riuscire a trovare una situazione di equilibrio per potenze tipo appunto le potenze occidentali o anche le stesse potenze dell'area del Golfo.
Va bene, Loretta, un'ultima domanda, poi la lasciamo alle sue faccende.
Sì.
Dal nostro punto di vista è molto importante, giustamente lei nel libro segnala proprio la Siria, la guerra per procura, come la definisce a nostro avviso giustamente, in Siria, come uno dei momenti fondamentali nella costruzione materiale, ideologica dell'IS. Dal nostro punto di vista un momento ancora precedente, dai quali poi tendiamo a interpretare quanto è successo dopo, quasi esistesse una geopolitica anche delle lotte, è quella delle primavere arabe. Come le inserisce nel suo libro, nella sua interpretazione?
Ma io ne parlo proprio nell'ultimo capitolo del libro, e faccio una riflessione. Cioè, la primavera, prima di tutto, la guerra in Siria è nata dalla risposta violenta di Assad nei confronti della primavera araba siriana. La mia riflessione finale è proprio questa, il fatto che la primavera araba non ha ottenuto quasi nulla, nel senso, a parte insomma la Tunisia, dove anche lì insomma, la situazione non è così rosea come pensiamo, ma tutto il resto degli altri paesi dove c'è stata la primavera araba non sono riusciti ad ottenere ciò che volevano, quindi la sollevazione democratica in realtà ha fallito, e questo vale anche per quell'aspetto della primavera araba che è venuto ad Israele. Insomma, in realtà anche all'interno di Israele c'è stata una mobilitazione da parte dei giovani, specialmente per un processo di democratizzazione economico che in realtà non è avvenuto, e invece qui ci troviamo di fronte a un'organizzazione armata che ha condotto una guerra di conquista, diciamo quasi premoderna, che è riuscita a costituire uno Stato, che è uno Stato sicuramente non democratico, però che è riuscita a scardinare il confine tra la Siria e l'Iraq, che era un confine coloniale. E quindi, ecco, questa è una riflessione importante, perché il musulmano giovane vicino alla radicalizzazione queste cose le pensa, e quindi il pericolo è che decida che forse la strada democratica non funziona e che l'unica strada che funziona è la strada della violenza, e questo sarebbe tremendo.
Un'ultimissima domanda, perché ci è giunto ancora come SMS da un ascoltatore, ci chiede quanto ha contato in questo contesto la dismissione degli USA nell'area.
Ma secondo me la dismissione degli USA nell'area ha contato molto poco, perché in realtà lo Stato Islamico in Iraq, quindi l'organizzazione armata di al-Baghdadi, nel 2011 si è spostata in Siria, quindi sono gli americani in Siria non ci sono mai stati. Forse la dismissione può aver giocato un ruolo nella liberazione di al-Baghdadi, perché insomma al-Baghdadi è stato imprigionato nel Camp Buca, che era gestito dagli americani. Nel 2010 è stato liberato perché gli americani se ne sono andati e gli iracheni non avevano le risorse per poter continuare a gestire questo campo. Ecco, forse in questo caso sì, ma insomma, è abbastanza poco, direi.